File 9, pagina 73. Ho finito, chiuso, sono libera, esclamai non appena presi posto nella macchina dell'amica Nina, che si mise a scrutarmi incredula. Cara, non parlerai sul serio, vero? Oh sì, sono svuotata e stanca, come se avessi camminato troppo, non testimoniato per mezzo secolo. Non riesco più neppure a dare ciò che dovrei ai ragazzi. Sembro un robot esangue, un pupazzo con la batteria un po' scarica e il nastro rovinato dal troppo uso. Io ti ho già promesso ad altre due medie, qui vicino, solo una ventina di chilometri. Avrei voluto dirle che non doveva, non poteva, ma la sua voce soave da siciliana, trapiantata al nord, non mi diede tregua. Continuò dicendo che i giovani della provincia, piena di borghesi bigotti, avevano bisogno di una doccia fredda, con quelle teste troppo calde e vuote. Ho bisogno di me, pensai ad alta voce, e stavo per chiederle perché aveva detto in quell'ufficio all'arrivo di essere ebrea, vittima anche lei di una inquisizione, quella spagnola. Poteva avere una vaga reminiscenza della sua probabile origine? Ti comprendo. Oh, come ti capisco, sospirò mentre mi domandavo come poteva dirsi ebrea con tanta naturalezza. Quella parola sulla sua bocca non aveva né senso né peso, mentre su quella di mia madre conteneva ogni storia e ogni sofferenza passata e presente. Se le avessi voluto meno bene, le avrei detto che era quasi offensivo buttare lì quella parola come fosse una qualsiasi. Un po' risentita, dissi tra me e me che era facile per lei, che non aveva vissuto quella parola sulla propria pelle, lei figlia battezzata dell'aristocrazia siciliana, che aveva studiato nei migliori collegi di suore. Era stata lei a raccontarmelo. Era un vezzo dirsi ebrea o un'irrazionale solidarietà nei miei confronti, pur conoscendola da tempo e sentendomi a casa nella sua casa con i due figli e un marito amalfitano ricco di umorismo amaro e di onestà politica e umana, non me la sentivo mai di chiederle niente in proposito. Mentre parcheggiava la macchina maldestramente, e questo assorbiva ogni sua attenzione, rimase in silenzio, ma prima di salire in casa mi fissò dal basso in alto e in tono quasi infantile disse che non potevo dirle di no. Mi aveva già venduto, ero molto richiesta. «Ti prego, sto male», risposi, sentendomi ancora peggio. «Approfittiamo, sei già qui, solo due scuole», insistette, e io cominciai a tremare di freddo dopo il grande caldo. «Chiamiamo un medico, vuoi?» «No, Nina, l'aeroporto, devo tornare a casa, a casa», ripetevo battendo i denti e respirando male, uno stato che conoscevo troppo bene per non preoccuparmene. «Non stare così, guardami, sono d'accordo, ti procurerò un posto sul primo volo da Bergamo o da Verona, qui non c'è che il treno, se mi prometti che tornerai presto». «Sì, sì», promisi assalita da una inquietudine al limite del panico. Inghiottì due compresse antispastiche e cercai di dominare il tremore. Il tragitto da Brescia a Verona fu un incubo claustrofobico per via dei giganteschi tir che ci sovrastavano, ci sorpassavano, soffocandoci di fumo e polvere, costringendoci a chiudere i vetri delle finestre. Semi distesa sul sedile abbassato, mi pareva che il dolore del ventre cominciasse a diminuire. Anche il freddo interiore mi scuoteva di meno, ma dopo aver saputo che il mio volo era stato cancellato, chiamai il mio medico a Roma, che mi consigliò di rivolgermi al pronto soccorso dell'aeroporto per farmi fare un'iniezione endovenosa. Il medico, dal volto simpatico, mi accolse con un vago sorriso, mi venne incontro e prima di tutto mi fece sedere come se temesse che stessi per cadere. Senza che gli rivolgessi una sola parola all'infuori del saluto, dopo che mi ebbe rivolto uno sguardo, disse che sembravo troppo stanca e stressata. Volle anche sapere da dove venivo, chi ero e cosa facevo a Verona. Con il fiato corto spiegai che ero stata in giro per le scuole del Bresciano per 3 giorni, raccontando agli studenti la mia esperienza nei lager nazisti. Ah, era sorpreso, e senza chiedere altro si fissò sulle mie mani, che tenevano ventre e stomaco. Non disse neanche all'infermiera presente ciò che doveva fare, e l'iniezione era già lì, pronta nella siringa. Appena a Roma, consigliò, mentre l'infermiera stringeva l'elastico emostatico sul mio braccio, «Dorma, riposi. È mai stata da un buon neurologo? Conto di andarci, dovrò andare, me l'hanno già detto. Adesso starà meglio, le passerà tutto», mi rassicurò, iniettando piano piano il contenuto della siringa, lasciando che l'infermiera mi mettesse il cerotto. Lo ringraziai per la sua attenta umana gentilezza e all'uscita mi imbattei in una Nina agitata, in attesa dietro la porta. «Cosa ha detto il medico? Cos'hai?» «Niente, Nina, niente, che sono stanca, sfinita. Devo riposarmi e soprattutto non andare in giro per le scuole». Tentavo di sorridere, di convincerla a tornare a Brescia, subito senza aspettare con me il prossimo volo, che non sarebbe partito prima di 2 o 3 ore. «No, no, io resto qui con te. È colpa mia se stai male. Avevo insistito troppo che tu venissi, anche se mi aveva detto che non stavi troppo bene. Mi premevano di più gli appuntamenti già fissati nelle scuole che la tua salute. Mi potrai mai perdonare? Ti voglio bene. Allora tornerai. Ti aspettano tutti. C'è un grande bisogno di te in giro. Di me o di quello che rappresento?» «Non è la stessa cosa?» disse con il solito candore, guardandomi con i suoi grandi occhi dall'espressione innocente, meravigliata. Sull'aereo, più stordita del solito, mi venne un dubbio ansioso. Non avrò dimenticato qualche impegno. Cercai nella borsa l'agenda con i bigliettini gialli incollati sulla copertina nera. Senza nemmeno estrarla del tutto, vi gettai un'occhiata, constatando con sollievo che i bigliettini erano spariti, buttati via dopo ogni incontro, ma i dubbi restavano. Mi misi a frugare all'interno di quel bazar, pieno soprattutto di medicine, e ritrovai il blocco con gli appunti numerati sui vari argomenti e mai estratti durante i miei interventi, sostituiti da una memoria così viva come se fossi appena uscita da Auschwitz. Stavo per strapparli tutti, tanto non mi sarebbero più serviti, ma come per un congedo frettoloso li percorsi numero per numero. 1. La mia origine, l'ambiente, la vita, i genitori, le speranze, i pregiudizi vecchi e nuovi, le leggi razziali, l'ignoranza, la sofferenza, l'autorità. 2. Inizio aprile 1944, l'alba più oscura che abbia mai visto, quando i gendarmi, dopo aver quasi buttato giù la porta, ci cacciarono dalla nostra povera casa. La mia reazione è quella dei vicini, i compagni di scuola e di giochi crudeli negli ultimi tempi. Il raggruppamento di tutti gli ebrei nella sinagoga, il viaggio sui carri tirati da buoi verso la stazione del paese, sorvegliati dai gendarmi a cavallo, paesani inermi che si segnavano con la croce. 3. Il ghetto del capoluogo, il viaggio verso dove, nei vagoni bestiame, l'arrivo ad Auschwitz, la selezione, i tedeschi, l'impatto con l'inferno, gli altri lager. 4. La liberazione, il ritorno a casa, l'accoglienza, il nulla, l'incredulità generale, il silenzio, il tabù sull'argomento lager, l'impossibile inserimento, la svolta nell'esistenza. 5. L'inutilità dei 6 milioni di ebrei trucidati e degli altri per ragioni diverse. 6. Le guerre nel dopoguerra. 7. Auschwitz oggi per il mondo, per i giovani, cosa sanno, perché non sanno, di chi è la colpa. 8. I nuovi razzismi, pregiudizi, antisemitismi. 9. Il sopravvissuto è il frutto della selezione, frutto diverso per sé e per gli altri, frutto ferito, malato inguaribile, delegato e condannato a testimoniare. 10. Niente. Basta, basta, dissi fra me e me, facendo a pezzi gli appunti e pensando che tutto ciò era insopportabile, non sapendo dove buttare quei pezzi di carta che erano la mia vita. Li rimisi nella borsa e, ritraendo la mano, constatai con spavento che vi era incollato un altro cartoncino giallo con su scritto 22 e 23 maggio a Bologna e Pieve di Cento. Se avessi mai potuto, avrei bestemmiato, ma non mi restava che consolarmi, convincermi che avevo davanti più di 10 giorni per ristabilirmi, per mantenere i 2 ultimi impegni. Pagina 79.